Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Guido Ceronetti, con Giacomo Iori e Monio Vadia.
La parola è la grazia divina nell'uomo, la possibilità di avere il rapporto con l'universo, di non naufragare nella solitudine cosmica. La parola ci fa segno che non siamo soli. Chi sente il rapporto con la parola è salvo come il credente è salvo nel grembo divino. In principio era il verbo, ma anche alla fine. Siamo nel giusto nel rapporto con la parola. Più è giusto il rapporto con la parola, più si è salvi, più è sbagliato e più si è perduti. Ora il rapporto della umanità contemporanea si è enormemente moltiplicata, è con la parola di assoluta perdizione della parola. La persa ne è senza, usa dei linguaggi che fanno disperare, perché non hanno nessun rapporto con qualche cosa. E anche nel nostro parlare comune, nei rapporti che abbiamo, purtroppo la parola non c'è, anche se ci scambiamo parole.
Abbiamo ascoltato da Guido Ceronetti qual è per lui il significato profondo della parola. La parola che non sia sinonimo di chiacchiera della comunicazione contemporanea, ma la parola attraverso la quale, come egli ci ha detto, è iniziato e attraverso la quale finirà il mondo. Ceronetti traduce la Bibbia nel testo critico ebraico della Bibbia di Stoccarda e il suo nel tradurre la Bibbia è un tentativo di risalire alle origini. Cito da una breve frase illuminante a questo riguardo dalla esegesi alla sua traduzione del libro del profeta Isaia. Non bisogna stancarsi, traducendo dal massoretico, di scavare sotto alle vocali, alla ricerca del fuoco primordiale perduto ma indistruttibile. Egli, tuttavia, anche se va in cerca di queste origini, va in cerca della sillaba, del termine originario attraverso il quale con la Bibbia si crea e finirà il mondo, si confronta costantemente con la traduzione e con la tradizione, anche con le traduzioni che egli rigetta, come la Bibbia del Diodati. Vale a questo riguardo, e mi sembra importante citarla, una pagina straordinaria dell'amico biblista di Ceronetti, Sergio Quinzio, dal suo Un commento alla Bibbia, pubblicato da Delphi. Se ogni frammento di parola divina è vivente, la sua intelligenza non può essere specchiamento, ma solo comunione. La parola di Dio splende perfetta nell'ultimo giorno. Ogni vera interpretazione pungola il giorno del Signore, perché ogni vera interpretazione, è vera per questo, nasce dalla speranza disperatamente ardente di essere quella che la pietà e la potenza di Dio incoroneranno nel suo regno come la interpretazione. Il libro non è la salvezza, storia dell'annuncio della salvezza che deve venire, è perciò storia del suo non essere ancora venuta, storia del nulla, Calvario. Tradurre per Ceronetti ha, secondo me, proprio questo significato che il brano di Sergio Quinzio illumina. Adesso, tuttavia, ascoltiamo la testimonianza di un artista profondamente nutrito di cultura ebraica su che cosa significhi per lui tradurre la Bibbia, e cioè la testimonianza di Moni Ovadia.
Guardi, noi sappiamo in generale che tradurre significa tradire in qualche misura. È anche problematica la lettura nella lingua originale quando parliamo della scrittura sacra, cioè la lingua santa della Bibbia è una lingua molto magra ed è una lingua programmaticamente aperta alla polisemia. Dobbiamo cominciare col dire che la Torah è una scrittura consonantica, cioè il rotolo originale è una scrittura consonantica, le vocali sono sapute. Teoricamente all'interno della scrittura biblica, cambiando le vocali, ci potrebbero essere molteplici scritture. Poi appunto polisemica, cioè ogni parola può avere anche diverse interpretazioni e letture. Quindi tradurre la Torah, la Bibbia, è estremamente complesso. Ceronetti, che è, come lui stesso credo si definisca, un geniale amateur, ha fatto delle traduzioni che io ho amato molto. Ma sono le traduzioni di Ceronetti, cioè quando noi leggiamo una Bibbia, una traduzione, non dobbiamo mai credere di averla letta, perché bisogna accedere alla scrittura originale se si vuole veramente penetrarla, e non solo, accedere alla scrittura originale all'interno di una cultura che l'ha portata e l'ha, come dire, ne tramanda una conoscenza di generazione in generazione. Faccio un piccolo esempio. Prendiamo una parola, la parola misericordia, con cui viene tradotta la parola ebraica rahmanut, o l'attributo misericordioso rahamim, rahamim. Ora, la parola misericordia, misericordioso, in italiano viene dal latino miserocorde, cioè con cuore pietoso, indulgente, disposto al perdono, ecco, questa è l'idea. Solo che la parola ebraica, sia rahmanut misericordia che rahamim misericordioso, hanno come radice la parola rechem, che vuol dire utero. Ora, una traduzione coraggiosa e ardita sarebbe l'uterino invece che il misericordioso. Allora, o l'uterinità per misericordia, cosa allude l'originale, la radice? Allude al fatto che la parola rimanda alla dimensione generativa femminile del divino. Quindi cerchiamo di capire quanta pregnanza c'è in una parola e quanto la traduzione perde. Perché la traduzione misericordioso la troviamo anche nei testi rabbini, delle traduzioni dei rabbini. Io personalmente non sono d'accordo con quella traduzione e con moltissime altre. Prendiamo un'altra parola. Noi quando leggiamo il nome Adam, del primo uomo, Adam Harishon, Adamo il primo, Adam viene tradotto con Adamo. Ora, cerchiamo di capire una cosa. Adamo, il nome italiano, non racconta niente. È un nome proprio, io dico scherzosamente quando ne parlo, ci rimanda al massimo un delizioso cantante italo-belga che cantava canzoni sentimentali. Ma la parola Adam in ebraico viene da Adama, che vuol dire zolla, gleba. E il grande traduttore in francese della Torah, che è stato anche il primo traduttore ebreo dei Vangeli e grande traduttore del Corano, che si chiama André Chouraqui, traduce in francese Adam, le glebeux, il gleboso. Allora questo rimanda al fatto che noi siamo fatti della stessa materia della terra che calpestiamo, del pianeta. Quindi rimanda una potentissima indicazione ecologica alla traduzione stessa, cioè noi siamo fatti, siamo la nostra matrice è la gleba, e quindi se noi siamo santi, santa è la terra. E via dicendo, ecco, il discorso potrebbe proseguire per tutta la scrittura, ecco. Qual è la conclusione di questa mia riflessione che vorrei proporre ai vostri ascoltatori? Che bisogna essere molto cauti, proprio quando uno legge una traduzione deve sapere di aver letto qualcosa che assomiglia indirettamente e non così propriamente al testo originario, quindi non tranciare giudizi sulla scrittura. E perché con la scrittura invece tutti si permettono di tranciare giudizi a destra manca senza in realtà averla mai letta? Ceronetti, che è un uomo di grandissimo profilo, morale e intellettuale, propone una sua traduzione, ma è solo una traduzione fra le tantissime possibili, e bisogna sempre, e anzi io so che qualcuno non gradì la traduzione di Ceronetti, magari preferendo, che ne so io, la Vulgata o la Concordata, ma la Vulgata e la Concordata sono altrettanto traduzioni e opinioni, non sono assolutamente la verità. Anzi, la Vulgata è un cumulo di equivoci, bellissima traduzione sul piano, come dire, poetico, ma è un cumulo di equivoci.
Va, mangia contento il tuo pane, bevi con cuore grato il tuo vino. Questo che fai è gradito a Dio. Bianca sia la tua veste in ogni tempo, e non manchi di unguenti la tua testa. Passa la vita con una donna amata, per tutti i giorni che vivrà il tuo soffio, dato a te sotto il sole. Questo sia a te tra i vivi, per la pena che soffri sotto il sole. Tutto quello che la tua mano sarà capace di fare, fallo, finché ne avrai forza. Perché non c'è azione, non c'è invenzione, non c'è pensiero, non c'è sapienza nella terra dei morti dove andrai. Ed ancora io vidi sotto il sole non dipendere dai veloci la corsa, né dagli uomini di guerra la guerra, né dai sapienti il nutrimento, né dai più abili i patrimoni, né dai sensibili la compassione, perché tutti dipendono dal destino e dal caso. E l'uomo non sa quando il suo tempo verrà, come pesci acchiappati nella rete, come uccelli invischiati. Così sono ghermiti i figli d'uomo nell'ora maligna, quando sopra gli casca repentina.
La Bibbia di Ceronetti è di 5 libri, li cito nell'ordine e col titolo con cui appaiono nella prima edizione. I Salmi, Einaudi 67, Coeleto l'Ecclesiaste 70, il Libro di Giobbe, Adelfi 72, il Cantico dei Cantici, Adelfi 75, il Libro del Profeta Isaia, Adelfi 81. Dal Nuovo Testamento Ceronetti traduce soltanto il Pater Noster, 1990 nelle edizioni dell'Elefante, ma se non ricordo male era già uscito sulla stampa, e il prologo del Vangelo di Giovanni nella raccolta di traduzioni Come un talismano, Adelfi 86. Anche su questa sua vocazione Ceronetti è parco di dettagli. Sappiamo che legge tutta la Bibbia nella versione di Diodati, detestatissima, tuttavia provvidenziale. Il libro d'esordio di Ceronetti, che si intitola Nuovi Salmi, fin dal titolo risuona di suggestioni bibliche, di interesse per Israele e per le antichità ebraiche. Da quell'anno, dall'anno in cui quel libro esce, il 55, sappiamo anche che studia l'ebraico nella sinagoga di Torino, cominciando proprio dal libro di Coelet. In parallelo porta avanti e pubblica le traduzioni dei classici, Marziale nel 64, Catullo nel 69, Giovenale nel 71 e altre traduzioni ancora dai tragici greci e in numerose lingue moderne dai poeti contemporanei, raccolte nei 2 quaderni Come un talismano e recentissimo, è di quest'anno, 2010, Trafitture di tenerezza presso Inaudi. Ceronetti tuttavia ha delimitato molto precisamente gli ambiti, la traduzione dei classici e la traduzione della Bibbia. Nei classici è la radicalità della ragione che si conosce e che si circoscrive. Nella Bibbia invece la febbre del sacro, la febbre del nome, della ricerca del nome di Dio. È poi tornato, rispetto agli anni che ho evocato prima, su tutte le sue versioni bibliche, modificandole quasi sempre anche radicalmente, e le ha riproposte tutte, corredandole di nuovi saggi e di nuove chiose, presso Adelfi. In questo modo ha dato all'Italia, al paese della Bibbia a rogo, la sua Bibbia italiana di secondo Novecento. Tradurre, ha scritto Ceronetti, equivale a pensare. Tradurre equivale anche a vivere, come dimostrano appunto le date del suo corpo a corpo, che è ormai quarantennale, con uno o l'altro di quei libri biblici. È parola che si fa carne, che si fa spirito, nell'unità di corpo e psiche. Cito Ceronetti, ormai Coelet è tutto parola diventata cellule, respirazione, finché sarò abitato da un corpo di materia, qualcosa di questo aggregato infelice la riverbererà. Tradurre Coelet, quasi un'autobiografia, testo del 2001, dal titolo programmatico. A guardare le date, tuttavia, dopo la citata raccolta d'esordio, appunto del 55, quasi nessun altro libro ceronettiano, proprio fino al 71, quando esce Difesa della Luna e altri argomenti di miseria terrestre. Vale a dire, poiché gli anni che precedono sono tutti quanti occupati dalle traduzioni della Bibbia e dei classici, che tradurre per Ceronetti ha anche e soprattutto voluto dire diventare davvero scrittore, diventare davvero un poeta. Attraverso la parola biblica, lo abbiamo sentito dalla sua voce, Ceronetti risale dal moderno, nichilistico e privo di sacro, all'antico, all'origine del sacro. Guido Piovene, suo amico, in una recensione degli anni 60 che a Ceronetti è cara, dice bene in questo modo: egli vede nei salmi il sacro, la lucida nevrosi del sacro allo stato puro, l'immersione del sacro con i suoi due aspetti, soggezione al male inevitabile come il respiro, liberazione nella gioia. Per questo Ceronetti non traduce praticamente quasi mai il Nuovo Testamento, i Vangeli. Gli importa poco della carità che soppianta la legge, mentre gli importa molto la tragica e radicale sacralità della legge. Tradurre la Bibbia vuole anche dire, è un dato che mi sembra piuttosto rilevante per Ceronetti, interrogarsi sull'enigma e sul destino di quel popolo che più di ogni altro nel XX secolo, in tutto il corso della sua lunga storia, ma soprattutto nel XX secolo, si è trovato come vittima sacrificale al centro del nulla, nel cuore del moderno, e cioè gli ebrei. Va ricordata la traduzione ceronettiana del saggio di Léon Blois, Dagli ebrei la salvezza, a Delphi 94, e anche il saggio L'ebreo moderno, 1980-84, premesso alla sua traduzione dell'Ecclesiaste. E in quelle origini, sin dal 67, introducendo i salmi, in effetti Ceronetti, proprio nel destino degli ebrei, ritrova la radice del moderno, di quel moderno che legge in chiave, se si può dire, apocalittica. Lo cito: l'ebreo, religione imbutus, con il suo spietato monoteismo ha messo in moto la macchina della vera irreligione, distruggendo i culti della natura. Il suo punto d'arrivo è la distruzione del sacro. Divinizzando spasmodicamente un punto fuori di tutto, il monoteismo ebraico ha eseguito il deicidio di Cibele. Per paradosso, nella traduzione di Ceronetti, dico per paradosso perché è un voler risalire a delle origini immemoriali, al di là dell'antico, fin verso l'eterno addirittura, quindi per paradosso nella traduzione di Ceronetti l'Antico Testamento sembra scritto ieri da un poeta del Novecento. Scelgo come esempio i versetti che sentirete leggere in chiusura, uno dei testi biblici sui quali Ceronetti ha più meditato, ha più lavorato, il capitolo 21 di Isaia, i tre oracoli del deserto del mare, cioè Babilonia, del silenzio, o di Edom, della terra senza acqua, o Arabia. Al cuore dei tre l'oracolo del silenzio, la domanda «Shomer mamillaila», «Da che punto è la notte?». Nel 79 quel versetto era diventato il titolo di un fortunato romanzo di Fruttero e Lucentini sul piccolo inferno torinese, per usare un'espressione ceronettiana. Nell'83 diventava invece una canzone di Francesco Guccini che a mio avviso risente, ispirata all'esegesi ceronettiana del libro del profeta Isaia. Il saggio più bello dedicato a Ceronetti lo ha scritto nel 91 Pietro Citati, e Citati ha paragonato Ceronetti proprio alla vedetta di Isaia, al Shomer che indica sino a che punto è avanzata la notte del moderno. In nessuna interpretazione come quella di Ceronetti la risposta della sentinella a che punto è la notte e la domanda è, come sentirete dalla lettura, così sospesa e aperta. In nessuna versione quei versetti di Isaia somigliano così tanto al canto notturno di Leopardi, al dramma dell'attesa di Beckett, al deserto dei tartari di Buzzati. In nessuna interpretazione, in nessuna traduzione di quel versetto di Isaia, la risposta della vedetta è così, diciamo, messianica. Forse nel profondo Ceronetti non è soltanto apocalittico, è messianico. E in conclusione cito la parte che riguarda la risposta della vedetta nel saggio posposto alla sua traduzione, alla traduzione ceronettiana di Isaia. Shomer mamillaila. La marea umana, frangendosi ai piedi della torre, continuamente lambita dalla sua miseria, seguita a ripetere la sua domanda. Shomer mamillaila. a che punto è la notte. Il tono dell'oracolo è sconcertante per la sua inaudita cortesia. Se vi piace interrogare, tornate. È una musica che viene da lontanissimo, veramente ex alto, da una torre che tocca senza la ibris babelica il cielo. Non importa sapere. Quel che importa, quel che fa vivere, è che non perdiamo questa angelica trepidazione, il bisogno, la voglia di sapere a che punto sia o quando finirà la notte, o cosa significhi notte. La peggiore delle sciagure è che cessino il venire e il domandare.
Il grido del deserto del mare, come trombe d'aria in Negev, mi travolge. Dal deserto è venuta, dalla terra della paura, una cruda visione mi è apparita. Devastante sterminatore, sterminante devastatore, dilaga Elam, avventati Medo, l'eccesso d'ululati riposa, e in me lo spasimo di reni scoppia, in dolori di puerpera mi scardino, e torcermi nel non capire, e sbattere nel non vederci, il cuore che mi casca, il tremito che mi stronca. Ah, crepuscolo, via frescura, angoscia in me è diventato. La tavola è apparecchiata, gira lo sguardo la sentinella, si mangia, si trinca, in piedi capitani, ungete lo scudo. Così a me il mio signore dice, va, postati alla vedetta, vedi e annuncia. E l'orecchio di tenderlo all'estremo. Gente d'arme a cavallo, file di carri e di cavalieri, truppa su asini e su cammelli vede. E c'è un leone che grida, sugli spalti del mio signore io sono colui che sta. Tutto il giorno resto al mio posto, mai di notte io lo abbandono. Gente a cavallo, stanno arrivando, file di carri, di cavalieri, e un gridare comincia, è caduta, Babilonia è caduta, tutte le statue dei suoi dei buttate giù, in frantumi. Oh popolo trebbiato, figli della mia aia, io grido a voi quel che ho udito da Yatzebaot, Dio di Israel. Il grido di Edom. Verso di me si chiama da Seir. Guardia, che cosa porta la notte? Guardia, che cosa porta la notte? La guardia dice, il mattino che sta venendo è altra notte. Oh, domandanti, ridomandate, tornate, ricominciate. Il grido della Arava. Nella macchia, in una terra senza acqua, passerete la notte. Oh, carovane dei Dedanim, se incontrate assetati, dategli acqua. Oh, abitanti la terra di Tema, se vi imbattete in fuggiaschi, dategli pane. La faccia della spada gli ha scacciati, spada sguainata, arco puntato, combattimenti atroci. Il mio signore così mi dice, tempo un anno, la ferma di un mercenario, tutta la gloria di Kedar sparita. Resterà delle miriadi d'archi dei valorosi figli di Kedar pochissimo. Il Signore Dio di Israel ha parlato.
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Guido Ceronetti, con Giacomo Iori e Monio Vadia.